Il casato Lampugnani in ribasso temporaneo per l'uccisione del duca. Dopo la tragica fine del duca Galeazzo Maria Sforza nel giorno di Santo Stefano del 1476, per opera di tre nobili congiurati, che erano i Visconti, gli Olgiati e i Lampugnani, tutti appartenenti alle rinomate famiglie milanesi, mentre un senso di orrore aveva pervaso la città e campagne, ad una sinistra luce cadeva su tutti i membri di tali famiglie, ancorché innocenti. Il governo ducale aveva iniziato una dura revisione della posizione dei singoli. Anche i Lampugnani dovettero sottostare a inquisizioni e vessazioni camerali. Quindi ogni ramo d'essi si sforzava per tagliar corto, di dimostrare che di non avere neppure affinità di sangue, benché portasse la stessa parentela dell'uccisore. Vi furono casi di ripudio della propria parentela con stratagemmi originali anche da parte di membri autorevoli. Ed il più curioso è quello illustrato da un documento riportato in allegato, per il quale si teneva a salvare la propria casata, creando o cercando di dimostrare che il ramo dei Lampugnani, dell'uccisore, non era dei Lampugnani, ma andava chiamato Litti. Lo traduciamo brevemente più avanti. Il governo era stato così intransigente che persino il magnifico Principale, ambasciatore alla Spezia, aveva dovuto lasciare immediatamente la carica, solo colpevole di essere il fratello dell'uccisore. Il giovane Andrea Lampugnani, congiurato ed esecutore principale, non aveva speciali relazioni con Legnano, per quanto si consta. Egli aveva i suoi interessi sulla badia di Morimondo e fu precisamente per la noncuranza che il duca aveva dimostrato a suo riguardo nel non appoggiarlo in certe contese economiche e che su tale abbazia egli aveva contro il vescovo di Como, che egli gli si inimicò sino a congiungersi con l'Olgiati e il Visconti per trucidarlo. Il Principale invece aveva relazioni con Legnano perché vi possedeva dei beni terrieri e precisamente intorno al castello, visto che essi erano irrigati con le acque dell'Olona. La loro ubicazione fa ritenere che si tratti di una qualche parte del possesso lasciato all'Odrado dall'Odrado II, che, malgrado le disposizioni testamentarie, non ne vietavano la divisione, aveva già subito qualche spartizione. Fra gli interrogatori che l'autorità eseguiva per accertare le eventuali ramificazioni dei congiurati, troviamo dunque questo. Depongono alcuni testi che Pietro, detto da Lampugnano, padre di Principale e di quello scellerato che sconvolse l'ordine in Milano, non fosse di quella famiglia, ma dei Litti, e che assunse tale cognome per un favore procuratogli dal magnifico Oldrado da Lampugnano. Pietro e Principale avevano anch'essi dei suffissi nobiliari, ma in questo momento in cui ci si arriva a dubitare della loro integrità morale, gli sono omessi intenzionalmente. Continua il testo. Tali testi sono Giovanni da Lampugnano, del fu Erasmo, abitante in parrocchia Santa Babila, commissario ducale a Novara, e nobile Giovanni da Lampugnano, del fu Ambrogio, abitante in parrocchia San Pietro della Vigna. Disse poi Ambrogio de Cagnoli, del fu Andreolo, di essere a conoscenza di aver sentito dire dal defunto padre suo che il sapiente dottore in ambo leggi, Pietro da Lampugnano, che era del Collegio dei Dodici di Provisione di Milano, nacque con riverenza da un petto, Infatti, mentre portavano alla tumulazione un bambino, ritenuto morto, i parenti udirono, mentre si stava per calarlo nella fossa, un petto. E avendo avuta la sensazione sicura che era partito dal presunto morto, decisero di aprire il feretro. Constatato che il morto viveva, lo portarono a casa, ove dopo le adeguate cure riprese vita regolare e sposatosi gli nacque poi anche il Pietro predetto. Da qui la testimonianza di mio padre, che il Pietro fosse nato da un petto. Lodrado Lampugnani si interessò tanto di questo giovane sino a farlo chiamare col suo cognome, ma egli non era Lampugnani, bensì un Litti. Noi crediamo che tutta questa storia faccia segnatamente su qualche scambio fra persone, fidandosi su una omonimia quasi perfetta e sul fatto che esse erano mai lontane nel tempo e defunte come pure lontano era Lodrado. Ciò per portare in errore l'autorità inquirente, ma il gioco non valse. Costa da vari atti qui allegati che Lodrado avesse una predilezione per un Pietro Lampugnani che elevò a suo segretario e collaboratore. Ma questi non era il figlio del fu Giovanni, non era il padre del suo nipote principale e dello scellerato Gio Andrea, il cui padre fu Pietro Lampugnani, fu Uberto. Tale Pietro fu Giovanni, non è preso in causa dalla curiosa deposizione, mentre del Pietro fu Uberto troppi documenti confermano la legale origine. Fu dunque anche una falsa e ben originale deposizione. Non possiamo quindi dilungarci sulle vicende passate in tal periodo dalle famiglie imparentate dai nobili congiurati. In tal uopo è di una straordinaria efficacia il volume di Bortolo Bellotti, Olgiati, sopracitato, un lavoro storico che merita di essere letto dai legnanesi. Oltrado III e Cristoforo Lampugnani, esiliati in Francia. Con la presenza di Ludovico il Moro nel 1499, esiliato in Francia per l'avvento di Luigi XII, re di Francia, al Ducato milanese, Oldrado e Cristoforo Lampugnani, figli di Gio Andrea, padroni del castello di Legnano e fedeli sostenitori degli Sforza, essi subirono le sorti dei loro signori, confisca dei beni ed esilio. Invero, il loro esilio va considerato volontario, quali facenti parte del seguito che Ludovico si scelse per la sua compagnia a Parigi. Ma della confisca dei beni vi sono documenti certi. La Regia Camera vendette i beni confiscati a Bernabò Visconti, del fu Azzone, un loro zio che si era presentato all'asta. I Lampugnani e dei Milanesi dovevano sapere, o speravano in segreto, che l'avvento francese dovesse essere di breve durata. Ma nelle amministrazioni dello Stato, l'appellativo di ducale era sì stato sostituito con quello di regio, non più ducale, ma l'animo era rimasto ducale. Così solo si può spiegare che la Regia Camera vendesse i beni ad uno stretto parente dei confiscati, cioè Bernabò Visconti, che era fratello della loro madre Lucrezia Visconti. Ed infatti, quando nel 1507 Ludovico ritorna sia pur fugacemente al potere, Oldrado e Cristoforo, pure rientrati in Milano, riacquistano i beni di Bernabò Visconti, sborsando scudi 1200. L'azione di confisca non si era però estesa a Castello di Legnano, ma solo su alcuni beni legnanesi. Non sappiamo il perché di ciò. Forse non tutti gli atti relativi giunsero a nostra conoscenza. Dobbiamo ritenere che sia stato durante l'assenza dello Drado nell'esilio che il castello ha sofferto l'incendio fatto appiccare dal capitano Teodoro Trivulzio, condottiero dei francesi, e da celebre nemico dei Lampugnani.